Allora, innanzitutto vorrei ringraziare la comunità di Via Parini perché dà tanto ed è anche da tanto che voglio ringraziarla. E voglio ringraziare Dio per questa chiesa, ma anche voi, ognuno di voi per quello che siete e ciò che fate. Stavo facendo una breve foto aerea di tutte le attività e di tutte le persone che sono coinvolte in questa attività nella Chiesa, a cominciare dai predicatori, per continuare con chi viene dalle comunicazioni, per Alberto, Edo, Samuelino, Carmen, per chi sta al mixer, Edo, Martina, Desiree, Miriam, Gigi o al PC, per chi suona. Ecco, per chi suona e per chi canta, volevo giusto prendermi un minuto per questo. Durante la scuola biblica abbiamo fatto una materia, musica, sulla musica, c'era Rosa Battista. E alla fine di questa materia, praticamente era venuto fuori che la musica era più importante delle prediche. No, no, questo no. Però mi ha veramente dato tanto. Sapere quanto dà la musica, quanto è importante la musica, quanto è importante il gruppo Lode. Ecco, questo volevo arrivare. Non è solo decorazione, canto, c'è veramente tanto e la musica può dare tanto. Lutero diceva che tra tutte le gioie terrene nessuna può essere più grande di quella che io do cantando dolci suoni. La musica rende il cuore sereno e aperto alla parola, rende il cuore sereno e aperto alla parola e verità divina. Lo riconobbe Eliseo che suonando l'arpa incontrò lo spirito divino. E mi ha fatto molto riflettere quando Isabella ha fatto quell'introduzione dicendo che c'è stato un caso nella Bibbia in cui un re ha messo davanti al suo esercito i cantori in prima linea. E quando vedo le ragazze e i ragazzi qui davanti a cantare, è proprio così, è come se fossero in prima linea. E questo era quello anche che diceva Rosa Battista, è anche una lotta per chi canta essere qua davanti, è una responsabilità, non è solo musica. E ce n'è anche per chi suona, Stefano, Alberto, Samuele, Leonardo, Isabella. Chiara, grazie. No, io. Riccardo, grazie, se non dimenticavo Riccardo. Nella Bibbia c'è scritto suonate bene. E Rosa Battista diceva che suonate bene si potrebbe tradurre con suonate in modo professionale. E ci aveva fatto riflettere su una cosa che io non ci avevo mai pensato, ma che quando i musicisti suonano bene, che non sbagliano, adesso non voglio mettere tensione, però se i musicisti suonano bene e non sbagliano, l'attenzione va tutta su quello che si canta, non c'è distrazione e quindi ci si può concentrare sul canto. Questo è una cosa che non ci ho mai pensato, però vedete quanto è importante, anche la Bibbia dice di suonare bene, quindi grazie anche al gruppo Lode e pregate per il gruppo Lode. Ma poi ci sono tante altre persone. Per esempio, ci sono tutti quelli che non si vedono, però quando la domenica mattina arriviamo qua, la sala è preparata, ci sono i simboli a posto, il riscaldamento funziona, c'è il proiettore acceso, quindi ci sono delle persone che lo preparano perché non si fanno queste cose da sole. E quindi anche questo è importante. Poi ci sono tutte quelle attività che anche non vediamo perché stanno sotto, al piano di sotto, ma sotto c'è la scuola domenicale, ci sono i ricci, ci sono gli squali, ci sono le aquile, c'è il gruppo giovani, c'è l'over 20 e per ognuno di questi gruppi c'è qualcuno che si occupa di questo. E io vi invito a raddoppiare le preghiere, in particolare per le insegnanti del gruppo dei ricci, non perché siano i favoriti, Milena, Jessica e anche gli assistenti Silvia e Tiziana. Pregate in modo particolare per loro, perché i ricci sono come dei fogli bianchi, sono ancora tutto da scrivere. Quello che viene scritto rimarrà a lungo, per molto tempo. non si possono permettere di dire delle fesserie, perché quello che insegna a un bambino piccolo, lui ci crede e lui se lo tiene per tanto tempo. Quindi raddoppiate le preghiere. Io adesso stamattina non vedo né Jessica, però ho notato che Gioele, io parlo di Gioele perché conosco lui, non conosco altri, che parlo con lui, ma ho notato proprio come ci sono delle cose che impara alla scuola domenicale che poi le applica nella vita, ma delle cose semplici, non stiamo parlando di cose. Però io rimango lì e dico, ma io forse non riuscirei neanche a dire certe cose. Un mattino, un pomeriggio doveva andare da un amico, l'amico non poteva più, lui era disperato, allora la mamma gli ha dato un regalo per consolarlo. Poi invece l'amico ha cambiato idea, non so che è successo, e ci è andato lo stesso. Lui mi ha detto, vedi papà, questo era nel piano di Dio. Così io, da un momento di sofferenza, perché si parlava del piano di Dio e sofferenza, ho ricevuto il regalo e in più ci sono andato da un amico. Ho detto, vabbè, io non sarei in grado di arrivare a così tanto a dire. Ho detto, beh, vedi cosa imparano alla scuola domenicale. Quindi pregate per gli insegnanti, ci sono Lorena, Gioia e Serena per gli squali, e Gigi che fa l'assistente, ci siamo io e Cristine, ma ci sono anche per le aquile, forse voi non lo sapete, ma una volta al mese c'è Alessandro, Massimo, Simone, Massimo e Adino si danno il cambio, una volta al mese fanno loro la scuola alle aquile. Quindi pregate anche per loro e anche per una new entry assistente delle aquile che è Samuele Infantino, che l'abbiamo calappiato da poco. Pregate per il gruppo giovani, Alessandro, qui ce ne sono tanti, Gigi, Stefano, Daniela. Pregate per gli over 20, per Punch che organizza. Pregate anche pregate per chi? Ce n'erano tanti altri, adesso me li sono dimenticati, ma ci sono quelli che organizzano gli eventi, per esempio. Ci sono quelli che vengono a... Insomma, avete capito cosa volevo dirvi. Era questo, veramente ce l'avevo da in cuore da tanto tempo e non trovavo lo spazio per dire queste cose, di ringraziare Dio e di pregare per ogni singola persona. Visto così siamo un grosso formicaio via Parini, dove tutto che si muove, che brulica. Ed è una cosa bellissima. E aggiungo ancora una cosa, che ci sono tante cose che si possono fare. Se qualcuno ha bisogno di trovare qualcosa da fare, vada dai diaconi, vada dagli anziani, qualcosa da fare c'è. E mentre ieri caricavo la lavastoviglie, ho pensato a questo. Se tu non hai voglia di fare la lavastoviglie, e arrivi lì e la apri ancora da svuotare tutta, vai in depressione, perché dici, già non ne ho voglia, se la devo anche svuotare. E poi, ma se io arrivo dalla lavastoviglie, che non ho voglia, la apro e il piano sotto è già svuotato, sopra quasi tutto, ci sono solo un po' di posate e un po' di bicchieri, dico, vabbè, 2 secondi è svuotata, devo solo riempirla. Questo per dirvi che se c'è un po' di tempo che avete, alleggerire i pesi anche dei turni, delle cose che ci sono da fare, è già qualcosa. Anche se uno non fa proprio quello, ma dà un po' di disponibilità, si alleggeriscono i turni. E vi assicuro che è come la lavastoviglie, è uguale. Allora mi avvio al primo punto, AAA, cercasi spalla, dicendo ancora di ringraziare Dio per chi parla. Come diceva Alessandro, per chi ha il coraggio di venire qua dietro a parlare. E pensando a tutte le prediche che sono state fatte, io adesso parlo degli ultimi 3 anni, già tante me ne sono dimenticate, ma si impara veramente tanto. Ogni domenica mattina c'è qualcosa da portare a casa, sia nell'introduzione che nella predica. Adesso ne cito solo qualcuna delle ultime che mi ricordo, abbiamo imparato i buoni propositi, che sono buoni, ma se non c'è l'aiuto di Dio, con i nostri sforzi non raggiungiamo niente. Abbiamo imparato da Giobbe, quante cose abbiamo imparato da Giobbe, sulla sofferenza. Ti piacerebbe un Dio così? Abbiamo imparato da Giacomo, ginocchia di cammello, che stava sulle ginocchia e pregava. Abbiamo imparato i comandamenti, che ogni peccato è una violazione del primo comandamento, come tutti gli altri. Abbiamo imparato che la gratitudine è il linguaggio del cielo, imparare a dire grazie per tutte le cose, questa parolina magica, grazie. Abbiamo imparato l'umiltà, abbiamo imparato veramente tante, tante, tante cose. Abbiamo imparato anche da tutte le immagini che ci ha dato Susi. Pensate solo, l'affettatrice, la bottiglia di plastica, il cucchiaino e la scatola. Ogni volta c'è qualcosa di diverso. Sono tutte immagini che già solo ti ricordi l'immagine, poi forse ti ricordi anche il principio che sta dietro, si spera. E ringraziamo Dio per i predicatori e non facciamo preferenze di chi viene qua dietro. Qui voglio aprire una parentesi importante, perché è normale che abbiamo le preferenze: uno piace quello, uno piace l'altro, uno piace quello lì perché scava di più, la piace quello là perché parla di cose, insomma, le contestualizza nel mondo che ci circonda. Ma se noi veniamo la domenica mattina qua con un cuore desideroso di imparare, impareremo e porteremo sempre a casa qualcosa, anche da chi magari non ci va troppo a genio. Questo ci tenevo a dirlo. Noi impariamo tanto, ma di tutto quello che impariamo, e qui arrivo al punto, cosa mettiamo in pratica? E io mi sono fatto questo esame di coscienza. Sono 25 anni che più o meno sono sul cammino verso il cielo, 25 anni di conversione, eppure ci sono ancora delle cose che non ho capito, io stavo proprio pensando alla costanza nel mio rapporto con Dio. È una cosa basilare, dice, il rapporto con Dio, la preghiera, la lettura della parola di Dio. Eppure ci sono ancora dei periodi della mia vita che, per tanti motivi, non sono costanti in questo. E ho detto, ma com'è possibile? Ma allora non hai imparato niente in questi 25 anni. E allora è per questo che ho pensato, cerca si spalla. Perché ho pensato, io ho bisogno di una spalla per questo specifico problema, ho bisogno di una spalla, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti in questo. Forse non ho capito bene qualcosa, mi manca qualcosa. Non è possibile vincere da soli. La vita di chiesa non funziona con il principio del fai da te, se fai da te fa per tre. Non funziona così. Nella Chiesa ci vuole collaborazione, abbiamo bisogno di darci una spalla l'uno con l'altro. È come un gioco di squadra. Qualche tempo fa facevo l'esempio di Maradona, quando ha fatto quel gol nell'86, tutto da solo, partito, fatto tutto lui. Però la vita di Chiesa non è così, e la vita cristiana neanche. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro, la Bibbia ce lo ricorda tante volte. Badate, state attenti. Pregate gli uni per gli altri, esaltatevi a vicenda, amatevi gli uni gli altri. Ci deve essere collaborazione. Allora la prima cosa che vi voglio lasciare è questa: cercatevi una spalla, che può anche solo essere qualcuno al vostro livello con cui confrontarsi. Chi dov'è? Massimo. Massimo, venerdì parlavamo, dice, ci sono delle fasi nella vita in cui tu vivi delle cose che a volte che ti sovrastano, sembrano tanto grandi, poi parli con qualcuno che vive le tue stesse cose, capisci che è normale, è tutto normale, sta tutto a posto, e che basta a volte confrontarsi, pregare insieme. Questa è una spalla. Poi ci sono invece i problemi che abbiamo bisogno di qualcuno più maturo, allora cercatevi un'altra spalla più matura, e adesso io cercherò una spalla più matura, perché credo che sia importante. No, non credo, sono sicuro che è così, che dobbiamo crescere, non possiamo sempre rimanere niente. Se ci sono delle difficoltà dobbiamo aiutarci, e se c'è qualcuno che è in grado di farlo, deve farlo. Allora cerchiamoci una spalla. E Emmanuel domenica scorsa mi ha dato un bello spunto, perché lui, parlando dei primi versetti di Filippesi 2, ha detto, come compito a casa, prendete queste quattro cose più le quattro che ci sono dopo, e da 0 a 10 dite un po' provate a farvi un esame di coscienza, a vedere a che punto siete. A che punto siete col vostro rapporto con Dio, con il rapporto con gli altri. E secondo me questo può essere un buon spunto da fare con la vostra spalla. Una volta che avete trovato una spalla, di parlare di queste cose, di confrontarvi, di pregare insieme e di andare avanti. Questa è una bella cosa che ho imparato domenica. E vorrei passare un paio di minuti in silenzio, dove ognuno di noi può pensare. 2 minuti sono pochi, io ci metto un sacco a ragionare, soprattutto quando siamo in tanti. Però lo stesso, 2 minuti e pensare a chi potremmo chiedere di essere una spalla per noi. Pensare a chi potremmo chiedere, che il Signore ci sensibilizzi, perché non possiamo chiedere a chiunque, ci va un certo rapporto di fiducia. Proviamo a pensare un paio di minuti in preghiera a chi potremmo chiedere che sia una spalla per noi. Magari non avete ancora trovato la risposta, ma a casa potete continuare a pensarci. Tra l'altro, mentre pregavo mi sono dimenticato, mamma mia, ho dimenticato il gruppo canto prima. Ho detto gruppo lode, ma ho dimenticato il gruppo canto. Anche questo è importante. Lidia e Desiree, responsabili del gruppo canto di Aquile e Squali. Spalla, ok. La seconda parte del titolo dice cercasi muratore. Cosa volevo dirvi? Tutto nasce da qualche anno fa. Forse qualcuno di voi conosce Samuele Germano. Questo nome dovrebbe dire qualcosa. Tu sicuramente. Samuele Germano è un carissimo fratello che adesso è col Signore da qualche mese, argentino, che però ha vissuto tantissimi anni qua in Italia. E quando quando io abitavo vicino a Torino, a Vinovo, lui abitava a Piscina, che è un paese lì vicino, e ci veniva a trovare spesso a casa. Un tipo particolare, nel senso che quello che mi ricordo di lui è che quando ci si metteva a tavola, pronto, poi mio padre gli dava la parola per pregare, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minuti, sta roba diventava fredda, sta cosa me la ricorderò sempre, che non finiva mai queste preghiere, erano infinite, e va bene, sicuramente questo lo so, era un uomo di preghiera, me ne ero accorto, però l'ho poi constatato anche dopo. E quando poi ci siamo trasferiti a Barbaresco, ogni tanto lui veniva a trovarci e andava a prenderlo alla stazione ad Alba e nel tragitto in macchina un paio di volte faceva tutti i suoi discorsi e diceva chi starà sulla breccia? Chi starà sulla breccia? Diceva. Non capivo cosa voleva dire con sta breccia. Di nuovo un po' di tempo dopo, chi starà sulla breccia? Poi leggendo la Bibbia ho capito di cosa voleva parlare. No, non gliel'ho mai chiesto però, non lo so perché non gliel'ho chiesto, adesso non glielo posso più chiedere, ma sono sicuro di aver capito giusto. Nella Bibbia si parla spesso di breccia, pensate a quando ricostruiscono le mura di Gerusalemme, tutte bucarellate, e i muratori cominciano a ricostruire tutti quei buchi, quelle brecce, per fare di nuovo il muro come era prima. Ma c'è un fatto importante, qui chiederei a Miren se vuole proiettare il primo... Aspetta ancora un attimo. Ci sono due fatti nella Bibbia. Uno è il vitello. Quando Mosè è sul monte, il popolo si lascia andare, si fa un vitello d'oro, e Dio Dice a Mosè: guarda che adesso tu torni giù, ma troverai un pasticcio. Ma io francamente mi sono stufato di questo popolo. Lo voglio fare fuori. Tutto. E un altro episodio, dopo che le 12 spie tornano dalla loro esplorazione nel paese di Canaan, le 10 dicono non andiamo perché è troppo pericoloso, il popolo asseconda queste 10 spie, e Dio dice la stessa cosa a Mosè: basta, di nuovo, io non ne posso più, facciamo fuori tutti e ricominciamo da capo con te. E in Deuteronomio, adesso sì, grazie, e in Deuteronomio 9, 25, 27, leggiamo: proprio di questo, probabilmente questo qua parla del vitello, della prima occasione. Io rimasi dunque, Mosè che parla, io rimasi dunque così prostrato davanti al Signore quei 40 giorni e quelle 40 notti, perché il Signore aveva detto di volervi distruggere. Pregai il Signore e disse: Signore, Dio, non distruggere il tuo popolo, la tua eredità, che hai redento nella tua grandezza, che hai fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Ricordati dei tuoi servi, Abramo, Isacco e Giacobbe, non guardare alla caparbietà di questo popolo, alla sua malvagità e al suo peccato. Mosè intercede per il popolo e dice: Signore, per favore, non distruggere questo popolo, ricordati di tutte le promesse che gli hai fatto. E la seconda slide, grazie, nel Salmo 106, proprio riferito a questo passo, dice: egli parlò di sterminarli, tuttavia Mosè, suo eletto, stette sulla breccia davanti a lui per impedire all'ira sua di distruggerli. Allora adesso non mi ricordo se era questo o quello che leggerò dopo in Ezechiele, ma quando ho letto quello dico: ecco cosa voleva dire Samuele quando diceva: ma chi starà sulla breccia? Chi starà sulla breccia per impedire all'ira di Dio di distruggere il suo popolo, in questo caso il popolo di Israele? Sicuramente lui faceva riferimento a anche altre situazioni in cui noi siamo chiamati a intercedere Dio e pregare affinché Dio freni. Pregare, intercedere e supplicare. La breccia è, io l'ho vista così, è una situazione critica, una situazione in cui il popolo è ribelle, adesso parliamo del popolo di Israele, il popolo è ribelle e disubbidiente, e Dio giustamente deve punirlo. Ma in questo caso, in questi due casi, Mosè ha interceduto per il popolo, fermando il Signore. La stessa cosa succede in Ezechiele. Il profeta Ezechiele pronuncia un giudizio. Grazie. Ezechiele capitolo 13. Qui abbiamo un popolo ribelle, disubbidiente, adoratore di idoli. Siamo proprio in mezzo alla deportazione, tra la prima e la seconda ondata di deportazione. E Dio se la prende con i profeti. E dice: voi non siete saliti alle brecce, non avete costruito un riparo attorno alla casa di Israele per poter resistere alla battaglia nel giorno del Signore, proprio perché sviano il mio popolo dicendo pace, quando non c'è alcuna pace, e perché quando il popolo costruisce un muro, ecco che costoro lo intonacano di malta che non regge. Dì a quelli che lo intonacano di malta che non regge, che esso cadrà. E quando ho letto questo ho pensato: allora, qui abbiamo un popolo ribelle che disubbidisce, come posso adesso portare questo nella mia applicazione per noi? Ho pensato al popolo di Dio, ovviamente la Chiesa, ho pensato in questo caso al fatto che Dio parla ai profeti del popolo di Israele dicendogli: voi non avete avvertito questo popolo che stava andando alla rovina, gli avete detto tutto bene, tutto tranquillo, andate pure avanti. Facendo così avete messo della malta che non regge sul muro, si sono fatte delle crepe, si sono venute delle brecce e questo muro stava per cadere. E qui ho pensato alle guide della Chiesa, agli anziani. Un'esortazione, non è un giudizio, un'esortazione a dire quello che dovete dire, a essere franchi, se c'è un problema a dirlo, di mettere della malta che regge, che tiene bene, a dire le cose che dobbiamo sentirci dire, ecco. E a tutta la Chiesa, come dice Ebrei, ubbidire ai conduttori. E Ebrei dice una cosa interessante, dice non fateli stancare, in modo che loro possano fare il loro lavoro con gioia, perché se no non vi sarebbe di alcuna utilità. Quindi un'esortazione agli anziani a parlare in modo chiaro, a dire le cose come stanno, e a tutto il resto a obbedire, e così le cose andranno bene. Poi pensavo proprio a te, Adino, se hai bisogno di una mano per capire come intonacare bene, cioè il tuo genero, puoi chiedere a lui consigli pratici. Quindi avevo capito che cosa intendeva Samuele Gialmano quando diceva chi starà sulla breccia, qualcuno che prega, che intercede per qualcun altro o per una situazione che sta andando a rotoli. Ma ancora un altro passo in Ezechiele 22, quello dopo, grazie, viene proprio specificato bene che cos'è una breccia. Il popolo del paese si dà alla violenza, commette rapine, calpesta l'afflitto e il povero, opprime lo straniero contro ogni giustizia. Io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse il muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Perciò io riverserò su di loro il mio sdegno, li consumerò con il fuoco della mia ira e farò ricadere su loro, sul loro capo, la loro condotta, dice il Signore Dio. Ecco, in questo caso è Dio che cerca qualcuno che stia sulla breccia, qualcuno che fermi tutto questo, perché lui non vuole distruggere il suo popolo, ma non lo trova. Non c'è, in questo caso non c'è. E infatti il popolo poi sarà deportato, Gerusalemme sarà distrutta da lì a poco. La breccia è una situazione di peccato, certamente. E qui vi invito proprio a... Prima abbiamo parlato di cercare una spalla. Vi invito a pregare per quelle situazioni, adesso parliamo della Chiesa, per quelle situazioni in cui sappiamo che c'è qualcosa che non va, perché c'è del peccato. C'è una violazione al primo comandamento, come ha detto giustamente Simone. Il peccato è grave, merita una punizione, non c'è niente da fare. Allora noi siamo chiamati a intercedere per i nostri fratelli, le nostre sorelle, a stare sulla breccia, a pregare. Perché noi vogliamo chiudere le brecce. Perché una breccia in un muro è pericolosa. Perché prima o poi questo muro crolla. Mio zio Franco, fino a poco tempo fa faceva il muratore, adesso fa il cuoco, cambiato. Era una sua passione fin da, mi dice mia madre, che fin da piccolo voleva fare il cuoco, però si vede che non c'era lavoro per il cuoco. E lui dice, ogni tanto dice questa frase, gli piace, che i muratori lasciano il mondo più bello di quello che l'hanno trovato, perché ristrutturano e quindi automaticamente dopo è più bello. Pensate a quello che ci diceva Mario un po' di tempo fa, che una porcilaia è diventata la sede dell'ente morale. Quindi, vedete com'è? Lasciano il mondo più bello. Poi beh, lui ha fatto una... Ognuno si merita quello.
Questa non la sapevo.
Ma c'è, non c'eri tu? I muratori lasciano il mondo più bello di quello che lo trovano, e che sia anche così nella vita di Chiesa, che ci siano dei muratori che che vogliono chiudere le brecce, che non vogliono lasciare le situazioni così come sono. E il primo impegno è la preghiera, su questo non ci piove. Ma poi bisogna anche fare qualcosa, fatti. E proprio in questo periodo stavo leggendo la testimonianza di Jim Lyons. Questo qui è il libretto che racconta la sua testimonianza. E questa è una storia incredibile. Lui era un ragazzino che era nato in America, in una famiglia dove la madre era veramente tosta, per dirvi che, visto che non avevano tanti soldi, mandava i figli a rubare o cose del genere, picchiava lei il marito, al contrario. Era una tipa tosta sua madre. E tutta in questa situazione difficile, a un certo punto nella vita di questa famiglia arriva una coppia di mezza età, un certo, come si chiamano, Oscar e Nancy Bond, che bussano alla porta così improvvisamente per, adesso non vi racconto tutta la storia, se no non la finiamo più, ma loro cercavano un bambino che avesse più o meno l'età del loro nipote, che avesse più o meno gli stessi aspetti, perché volevano festeggiare il Natale con loro nipote, ma non potevano perché abitava troppo lontano, e quindi cercavano qualcuno a cui dare questa possibilità, ma anche di avere proprio un bambino più o meno così. E bussano alla porta di questa famiglia, perché sapevano che lì c'era anche una situazione un po' difficile, e chiedono alla famiglia se può prendere Jim a casa per il Natale, nella loro famiglia. Poi i genitori dicono, o li prendi tutti, erano mi sembra 5 figli, o nessuno. Vabbè. E così sono andati tutti lì. Questa famiglia ha preso proprio a cuore questo bambino, in particolare Jim, ha preso proprio a cuore Jim e ha detto, noi dobbiamo pregare per questo bambino, dobbiamo fare qualcosa. Sentivano proprio che il Signore li spingeva a recuperarlo. C'era una forte breccia nella vita di questo ragazzo. E così cominciano ad andare, chiedendo il permesso ai genitori, di portarlo alla scuola domenicale. E poi gli viene in mente, ma potremmo portarlo a casa nostra tutti i weekend per insegnargli le cose. E si prendono a cuore questo ragazzo, oltre a pregare ogni giorno per lui, fanno delle azioni concrete. Pensate che la madre, capendo un po' che c'era da guadagnarci, ha detto, se volete mio figlio, in weekend, quando venite a prendere mi portate la spesa pari a $10, siamo negli anni 40, che rapportato a oggi vuol dire più di 100 euro. Quindi lei ogni settimana doveva portargli una spesa di almeno 100 euro per avere questo figlio. Capite che anche quando si parla di dover dare dei soldi, e non pochi, capiamo già tutto. Vuol dire che c'era veramente un interesse, che volevano veramente aiutare questo ragazzo. Comunque lei in qualche modo trova i soldi e lo va a prendere. Ogni tanto la madre, nonostante la spesa, non glielo dà al figlio, perché secondo dei capricci del momento. Ed è tutta una storia così, una storia burrascosa. Ma alla fine questo ragazzo, Jim Lyons, diventa un pezzo grosso nel regno di Dio. Qui c'è scritto tutto quello che più o meno ha fatto, non ha fatto, e non vi racconto. Però si vede proprio come il Signore, la vita di questo ragazzo l'ha presa e l'ha portata per la sua gloria. E lui scrive alla fine di questa testimonianza queste parole che vi voglio leggere. Quando do la mia testimonianza in diverse parti del mondo, le reazioni sono varie. Alcuni mi hanno detto, non ho mai sentito una testimonianza così commovente, oppure sono stato profondamente scosso da ciò che hai detto, e altre cose così. Mi sono accorto che due sono le reazioni provocate dalla mia testimonianza, sentimento o azione. Mi domandavo spesso perché Gesù dicesse ai suoi discepoli che insegnava in parabole, affinché, come diceva ai suoi ascoltatori, vedendo non vedano, udendo non odano e non si convertono. E mi sembrava strano che Gesù insegnasse senza far capire il suo messaggio. E poi capii che Gesù non aveva alcuna intenzione di rivelare la verità a coloro che venivano toccati solo emotivamente dal suo messaggio. Gli ripugnava la superficialità e non insegnava mai senza richiedere una risposta decisa da chi lo ascoltava. Il vero valore di un messaggio non si misura con i sentimenti, ma con le azioni. E vi assicuro che leggendo questa testimonianza piangerete, perché è veramente commovente. Ma lui dice una cosa, ma va bene, ma se poi non c'è un'azione pratica, se poi rimane solo emozione, a che serve? Non serve a niente. Questa donna ha dimostrato che invece voleva andare oltre. Tutto è cominciato da una cara signora che si sentì spinta ad investire tutta la sua vita nella mia. Siamo certi che anche il frutto del nostro ministero sarà accreditato sul suo conto. Prima abbiamo parlato di spalla, di cercare una spalla, è importante, perché dobbiamo crescere noi. Poi abbiamo parlato che dobbiamo però anche pensare agli altri, quindi essere muratori per chiudere le brecce. Ma quando ho letto questa testimonianza ho detto, ma perché non allargare anche il discorso? Non possiamo guardare solo alle nostre brecce, fuori è tutta una breccia, è un colabrodo. Allora di pensare anche a quelli che sono fuori dalla Chiesa. Alcuni non si sentono affatto obbligati a essere coinvolti nella vita di altri. E dice, se questo è il tuo caso, è probabile che tu non abbia mai fatto l'esperienza personale dell'amore di Cristo nella tua vita. Lui dice, se non ti senti spinto a essere coinvolto negli altri, fatti una domanda. Dice, magari non sei stato salvato. Io aggiungo, o magari non hai dato le giuste priorità. Non voglio mettere in dubbio la fede di nessuno. Perché può anche essere che io non ho messo come priorità quella di occuparmi degli altri. Ma, dice, l'amore di Cristo ci costringe. Noi siamo stati salvati, Gesù si è sacrificato per noi e richiede lo stesso che facciamo per gli altri. Se guardiamo solo a noi stessi, sì, è già una parte importante, ma non è tutto. Siamo chiamati a essere luce, quindi dobbiamo anche guardare all'esterno, guardare agli altri. Quelli che stanno fuori. Cristo vuole che tu investa la tua vita in quella di altri proprio come Lui, spinto dall'amore, che ha sacrificato la sua vita per te. Se vuoi che la tua vita abbia un valore, il tuo coinvolgimento nella vita di altri può fare veramente la differenza. E anche ieri pomeriggio, io, Gioia, Diacono e Catrel eravamo a Monbercelli, che c'era Gianni Trombin degli scout, un incontro informativo su chi sono gli scout, e mentre avevo tutte queste cose in testa e vedevo quello che facevano gli scout si occupano sia dei ragazzi della propria chiesa ma anche quelli esterni e del lavoro che facevano, ho pensato proprio a questo. Stefano, tu nella tua lista di priorità, oltre al tuo rapporto personale con Dio, la famiglia, la Chiesa, devi mettere assolutamente anche il coinvolgimento di quelli di fuori, perché sennò qualcosa non va. Forse non hai il tempo, è molto probabile che tu non ce l'abbia, magari è solo questione che devi spostare qualcosa nelle priorità, perché quelli di fuori, se noi gli parliamo del Signore, chi gliene parla? Diceva anche Gianni, ma se non lo facciamo noi, chi lo deve fare? E ringrazio Dio che in questa comunità c'è l'area sociale, che prima non l'ho citata, ma la cito adesso. E l'area sociale è una parte importante che ci aiuta a guardare al mondo esterno. E adesso vi voglio leggere un versetto in Isaia, dove sempre il popolo disubbidisce, tanto il ritornello è sempre quello nei profeti, purtroppo. Parla del digiuno e dice che questi israeliti digiunavano, ma poi facevano i loro affari durante il digiuno. Il digiuno che io gradisco, ma non è forse questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino libero gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo? Non è forse questo, che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Quando ho letto questo versetto, subito un flash sull'area sociale, che non nasconderti davanti a colui che è carne della tua carne, il tuo simile, pane, parlavamo prima di dispensa solidale. Forse non sai come essere coinvolto nella vita degli altri, puoi cominciare ad andare da Esther e Milena, che sicuramente qualcosa da fare per gli altri te lo daranno. Sono sicuro, vero Esther? Vero che ce n'è per tutti. Rivedi le tue priorità. Ma aspetta, perché questo qua forse vi sembra un versetto fuori contesto, ma se vai ancora avanti, qualche versetto dopo, chi si comporta come c'era scritto prima, dice, è simile a questi qui, i tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Quindi se con una vita disastrata si aprono le brecce, si creano dei buchi, al contrario, con una vita che onora Dio e che mette in pratica i suoi comandamenti, si riparano le brecce. Proprio come la storia di questa Nancy Bond, con la preghiera ma anche con le azioni, non solo con la preghiera, un'azione pratica, ha riparato una breccia ed è venuto fuori un muro, poi se lo vedete è un bello tosto, gym lines, anche dal punto di vista fisico. Allora Dio cerca muratori per il suo regno che investano tempo per sanare le brecce. Questo è, e concludo, è quello che volevo trasmettervi. Cercate una spalla, affinché quello che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Questo è il motivo per cui vogliamo una spalla. Vogliamo crescere, vogliamo diventare forti, prima di tutto noi stessi, per essere muratori e aiutare anche gli altri. Non solo con la preghiera, ma anche con delle azioni pratiche, affinché la benedizione del Signore possa essere su di te e su chi ti sta intorno.